Cosa rende uno slice of life speciale? Come fa un genere che fa della mancanza vera e propria di trama narrativa a riuscire ad appassionare? Queste sono domande che in realtà io in prima persona mi sono fatto per molti anni, perché comunque ho visto, sempre visto, tante persone, tanti fan di questi anime in cui sostanzialmente non succede nulla. È una domanda questa a cui sono riuscito a dare risposta solo dopo aver letto 3 manga di Makoto Ojiro. Ma partiamo più dal generico. Definiamo proprio che cos'è lo slice of life. La definizione proprio da dizionario, da vocabolario, è la rappresentazione realistica della quotidianità, che è una definizione vaghissima, è estremamente ampia, perché in realtà è proprio il genere in sé ad essere così ampio, perché prende, viene contaminato da tanti altri generi. Ci sono gli slice of life più drammatici, ci sono quelli più romantici, quelli più comici, quelli che tendono allo spoken, persino i post-apocalittici, per esempio. Se quindi proprio dal punto di vista della forma gli slice of life sono così variegati, quello che in realtà è l'elemento comune, il filo di unione tra tutte queste opere così diverse tra di loro, in realtà è un intento per certi versi, cioè quello di voler soddisfare il lettore e allo stesso tempo esaltare la quotidianità. Ma appunto, come viene soddisfatto questo bisogno del lettore è lasciato all'autore, e vive in un certo senso nel rapporto che si viene a creare tra l'opera, il contenuto in sé dell'opera e l'animo del lettore. E in questo rapporto è la fattura proprio in sé dello slice of life, il sistema magari di riferimento di valori che prende l'autore, le situazioni, i riferimenti, esperienze vissute che fanno sì che uno slice of life possa risuonare per qualcuno e per qualcun altro magari no. Quello che fa la differenza è proprio in questi 3 fattori e come si relazionano tra di loro. È un'alchimia estremamente personale dal punto di vista del lettore. Per fare un esempio, e per farne uno giovane, per far capire che questo podcast è per i giovani dai giovani, per certi versi è un po' come l'indie italiano, nel senso che si canta sì d'amore, si canta della vita, di questioni molto emotive, personali, ma ognuno lo fa un po' con il suo tocco, e magari a me cantante X piace, cantante Y mi fa schifo, per qualcuno è l'esatto opposto, perché c'è molto il io queste cose le ho vissute, io queste cose le ho sentite, o comunque se non le ho vissute, non le ho sentite, riesco a empatizzarci, riesco a sentirle vicine mie. In particolare, in realtà, l'opera, il primo manga slice of life che io ho veramente apprezzato è stato Chion-san. Appassionato quindi e soddisfatto da Chion-san, ho cominciato a leggere altre opere di Makoto Ojiro, in particolare Insomniacs After School e Fujiyama's Adolescence. Queste 3 opere, di cui in realtà parlerò più nel dettaglio successivamente, mi sono servite per capire, ok, io in uno slice of life cerco XYZ. Ed in realtà è stata anche un pochino una scoperta di me stesso. Ma come arriva in realtà Makoto Ojiro a queste 3 opere, che sono in realtà le sue 3 più recenti, perché Fujiyama è del 2012, Chion-san è del 2016 e Insomniacs è del 2019. Makoto Ojiro è una donna, una mangaka, che tra l'altro so che non si dovrebbe dire l'età di una signora, ma è anche abbastanza giovane perché compie 40 anni questo 3 ottobre, che ha raggiunto in realtà la popolarità con l'ultima sua opera, tuttora in corso, che è Insomniacs After School. Banalmente, se andate su MyAnimeList o Mangadex, la trovate tra le 100 opere con il rating più alto, per darvi un'idea all'atto pratico del tipo di fama di cui sto parlando. Non è famosa ancora in mainstream, ma l'appassionato la conosce, le sue opere sono apprezzate. Tra l'altro, Insomniacs After School sarà la sua prima opera a ricevere un adattamento anime e un film live action, che spero fortemente siano anche l'occasione per portare i suoi manga in Italia, visto che di tutti i manga che ho letto, che sono 8 dell'autrice, da noi non è arrivato neanche uno, mentre sono comunque arrivati in Spagna, in Francia e stanno arrivando in lingua inglese, quindi siamo rimasti solamente noi adesso a non averla, purtroppo. Per recuperare queste opere, in realtà io ho dovuto fare un po' di scavo, perché le sue prime opere sono sostanzialmente introvabili. Poi ho dovuto leggere il giapponese, quindi in realtà guardare le figure e cercare più o meno di capire dalle descrizioni delle trame e un po' con il traduttore del telefono di cosa parlassero. E arrivo da un percorso un po' particolare allo Slice of Life, che in realtà, curiosamente e per certi versi, è il percorso che fa questo podcast. Perché le prime opere sono più drammatiche e erotiche / pornografiche. Una io credo sia prettamente soft porn. La prima opera, ne parlo brevemente così per farvi capire, è Katekin, una sorta di storia d'amore tra molti virgolette tra un ragazzo e la sua insegnante privata di 21 anni, lui ne ha 14. Non esiste una versione tradotta di questo, cioè ne esiste tipo di metà, 45 capitoli, e io ho letto questi 45 capitoli in inglese e poi dopo sono andato a guardare il giapponese e a cercare su internet più o meno come finisse, ed è un'opera in realtà molto carica a livello di fanservice e proprio focus sulla ragazza dal punto di vista sessuale, ma che in realtà anche proprio quello che ho letto tradotto era molto scialbo a livello di contenuti, nel senso che comunque era un qualcosa di molto semplice, molto ok, buttiamo qualcosa proprio di facile da realizzare e vediamo come va. Il finale poi, da quello che ho visto, è abbastanza inconcludente, sia a livello di soddisfazione che lascia proprio in realtà come romance, che a livello proprio di sviluppo dei personaggi. Da lì arriva Nude, che è un'opera in realtà molto particolare e mi è piaciuta, tra virgolette, perché comunque questa è proprio non tradotta. Quindi ho guardato le scan, tra l'altro in giapponese ovviamente, ma essendo, come suggerisce il titolo, un'opera prettamente di nudo, perché è l'autobiografia adattata a manga di una pornoattrice giapponese chiamata Mihiro. È prettamente soft porn, sono andato a cercarla sui siti zozzi, probabilmente avrò preso 46 tipi diversi di virus per leggerla, però è particolare il modo in cui è espressa la sessualità. Ovviamente non ci sono i genitali, per quello dico che è soft porn, non è prettamente hentai, però è molto espressa. Comunque, essendo un'opera autobiografica, non avendo la traduzione, è stata una lettura molto così, e non credo che in realtà verrà mai tradotta, quantomeno da noi in Italia. Un'altra opera soft porn, che è quella successiva, è Coibito Achigo, una breve storia, due capitoli solamente, su un'investigatrice che cerca di investigare su uno stupro avvenuto un anno prima, e finisce con una sorta di molestie di gruppo, e c'era il tag Mindbreak sul sito dove sono andato a vederlo, quindi presumo finisca così. Più particolare invece tradotto, e questa è la prima opera in ordine cronologico, sono riuscito a leggere tutta in inglese, è Zoo Factory, che è un one shot, quindi è stata una lettura di 5 minuti, su un protagonista maschile che si va a fare un tatuaggio da una ragazza goth. Questa è letteralmente l'estensione della sua caratterizzazione, una ragazza goth. Questo tatuaggio lui non sa che però contiene feromoni che rendono le ragazze schiave. Sembra una cosa molto bella, molto sogno erotico, fantasioso di qualsiasi ragazza adolescente, ovviamente non è tutto oro quel che luccica. E da qui c'è la svolta, perché cominciano appunto le tre opere importanti, quantomeno quelle lì che l'hanno messa sulla mappa, perché arrivata a questo punto l'elemento più erotico, sessuale, viene scansato. È come se facesse una sottrazione, così come in realtà anche l'elemento drammatico, che però è stato presente solo in Nude, che però era autobiografico, quindi non ha scritto lei, e Coibito Achigo, e nasce l'adolescenza di Fujiyama. Alla fine, in realtà, di quelle che sono le opere minori, ma non cronologicamente, questa è una classificazione mia, nel 2016 fa anche un'opera molto interessante, perché collabora per la raccolta di serie antologiche relative alla serie I Am a Hero. Sono state scritte sostanzialmente un capitolo da ogni autore diverso, tra cui per esempio il più famoso è Junji Ito. In particolare la sua versione, la sua inquadratura di un apocalisse zombie, perché in realtà si sintetizza proprio in 20 pagine quelli che sono i suoi punti di forza, secondo me, come autrice. Non vi consiglio di leggerlo come prima opera, nonostante sia la più breve, però a me è piaciuto, per quanto sia un'opera in realtà estremamente corta, estremamente breve, che non ha un finale perché rimane aperta. Mi è piaciuta molto, quindi in generale questa tra le minori forse è quella che vi consiglio di più. In realtà qual è il setting? Sostanzialmente un gruppo di amici deve andare a questo festival di notte, danno tutti buca, rimangono solo un ragazzo e una ragazza. La ragazza è non proprio sociale, sta sempre al telefono, quindi palesemente si sta annoiando con lui. Lui dice vabbè, io con questa non sono neanche troppo amico. Nel mentre stanno guardando i fuochi d'artificio scoppia l'apocalisse, si salvano loro due, lui si dichiara a lei e lei dice guarda no, non sei il mio tipo. Come vedete è estremamente semplice, però mi ha fatto ridere, è bello, ve lo consiglio. Fatta quindi questa cavalcata tra soft porn, molestie sessuali, autobiografie di pornoattrici e apocalissi zombie, arriviamo al coccoloso e al tenero e al molto leggero romantico, che è il motivo che mi ha fatto apprezzare tantissimo l'autrice. E come ho detto, sono le tre opere che ho menzionato prima. Queste tre opere, Fujiyama-san, Chion-san e Insomniacs, sono diverse tra di loro, con alcuni elementi però molto simili, quasi come se fossero in realtà delle variazioni dello stesso concetto, ma ognuna è realizzata con delle sfumature, delle accortezze, dei setting, delle inquadrature diverse, in modo tale che non sembri di leggere la stessa storia. E parlando in realtà di ogni opera, vi parlerò anche delle differenze che hanno l'una con l'altra e le cose individuali che mi piacciono di ciascuna di queste. Fujiyama's Adolescence parla di Yuichi, un ragazzo delle medie che ha 14 anni, che un giorno, così dal nulla, insieme ai suoi compagni, decide di sbirciare e fotografare le ragazze della scuola che si spogliano, nella speranza di riuscire a fotografare Keiko, la prima donna della scuola. Il piano però fallisce nel momento in cui Fujiyama, che dà il nome all'opera, si piazza davanti a Keiko coprendola. Se inizialmente Yuichi è stranito da questa cosa, ovviamente rattristato dal non poter vedere Keiko, piano piano, con il passare delle ore, ripensando a questa scena, rimane sempre di più folgorata dalla particolarità di Fujiyama. Perché Fujiyama è una gigante sostanzialmente. Yuichi non è alto neanche 1,50 m, il classico ragazzo adolescente giapponese. Fujiyama è la giocatrice più alta del club di pallavolo ed è più di 180 cm, quindi tra di loro si passano mezzo metro. Ovviamente questa cosa la rende un po' sempre il centro dell'attenzione, l'oggetto di molti scherzi e battute, e molti la trovano anche sgraziata, perché comunque è un po' goffa, è un po' maschiaccio, non è molto femminile, è estremamente atletica e quindi no, diciamo che non è che abbia una grande fila di estimatori. Ma al protagonista, a Yuichi, piano piano in realtà piace. Beh, piano piano in realtà anche molto tra virgolette, perché nel capitolo 3 le chiede ti va di uscire e cominciano ad uscire. Questo perché in realtà erano anche amici d'infanzia che si sono persi, diciamo, un pochino con il passare degli anni. Quindi il manga segue il loro riavvicinarsi, il loro scoprirsi, perché quella che Yuichi credeva essere Fujiyama in realtà era la Fujiyama bambina, non più la Fujiyama adolescente. Il modo in cui l'avventura è narrata è molto divertente, forse è la più comica questa delle tre, perché il fatto che Fujiyama sia così alta è sempre un pretesto per fare della comicità, che non è però la classica comicità giapponese, non è quella ultra espressiva che va per il deformed o per la battuta costante. Anzi, questo in realtà è forse uno degli aspetti che di Makoto Jiro a me piace di più a livello proprio di gusto personale, perché il modo in cui narra le sue opere è molto asciutto. C'è una costante crescita, c'è uno schema situazionale che è situazione, svolgimento, conclusione, e per quanto sia molto episodico in realtà l'evento in sé, ha comunque un chiaro arrivo da una posizione e termino in un'altra. Non sono quindi in realtà, anche proprio a livello di durata, storie le sue lunghe 30 volumi, 40 come possono essere un Kaguya-sama Love is War o Comica and Communicate, che a me per esempio non piacciono, non riesco a farmele piacere, però per l'essere molto episodiche, molto mantenimento dello status quo e che si basano sulla gag, quel tipo di storia di Slice of Life non riesco a farmelo piacere. Qui c'è, per quanto possibile, in realtà una tendenza allo sviluppo anche proprio introspettivo per certi versi dei personaggi, per quanto quindi in realtà abbia detto che sia comico, quindi non è comicità fine a se stessa, nel senso che comunque nonostante si trovino in situazioni divertenti, perché in realtà non è che sono divertenti, sono loro che sono due persone che vivono il loro amore, chiamarlo amore per il tre quarti dell'opera è anche esagerato, perché sono infatuati l'uno dell'altro e si stanno scoprendo, è vissuto così con semplicità e la cosa mi affascina perché c'è di fondo una grande ingenuità e una ottima realizzazione, qui anche proprio dal punto di vista artistico, di quello che vuol dire vivere le cose per la prima volta in ambito affettivo, perché entrambi sono ragazzini, entrambi non hanno in realtà idea di quello che stanno facendo, o quello, quantomeno di quello che può provare l'altro, di quello che si dovrebbe fare, di cosa è giusto fare e cosa non è giusto, e molte volte le cose le sbagliano, gli riescono male oppure non gli riescono, hanno mille intoppi. Per esempio il più banale che mi ha fatto molto ridere, il fatto che Fujiyama non avesse in realtà un telefono, quindi Yuichi voleva contattarla, essere in grado di comunicare con lei fuori dalla scuola, i genitori di Fujiyama non le avevano mai regalato un telefono e lui si era fatto tutto un piano mentale di ok, mi faccio dare il numero, questa sera le scrivo questo, già so cosa scriverle, mi immagino lei che mi risponde questo, io quindi affondo così, poi scambiamoci i contatti, non ho il telefono, gli casca il mondo addosso, ed è un continuo in realtà avvicinarsi in questa maniera che li porterà poi nel finale ha una realizzazione che è chiarissima dal primo minuto, sai già che andrà a parare lì, non c'è nessuna pretesa all'interno della storia di finto dramma per cercare di tenerti appassionato, non c'è oh mio Dio il rivale amoroso, oppure oh mio Dio i genitori nostri per qualsiasi motivo hanno problemi tra di noi, oppure incomprensioni tra i due che non si parlano forzatissime, niente di tutto questo, è estremamente lineare, si conclude infatti in 9 volumi. Ma è proprio quello che vi ho appena raccontato, questa ciclicità e progredire di un passettino alla volta costante che ti fa rimanere appassionato a loro due, alle avventure di Fujiyama e di Yuichi. Poi dal punto di vista in realtà anche contenutistico, il fattore che la differenzia tra le altre due è anche il fatto che oltre a essere quella più comica, è anche quella lì in realtà più ricca di innuendo sessuali o comunque di momenti, non dico fanservice, perché non è che si vedono per esempio la classica caduta del protagonista dei rom-com tra le tette di lei o cose di questo tipo, ma comunque Yuichi viene introdotto come un ragazzo che è disposto a sbirciare nello spogliatoio delle donne e rimane comunque sempre lui, per quanto in realtà poi comunque non sia eccessivamente bidimensionale, non dico che sia un personaggio dalla profondità enorme, perché non lo vuole mai essere, neanche ha bisogno di esserlo, ma esce dal sono pervertito. E quindi questo essere attratto dalla figura femminile rimane sempre, ma è anche molto aggraziato il modo in cui viene mostrato, perché si allunga un po' le mani, ma ecco, anche il modo in cui lui cerchi di toccare lei e lei sia timida ma non restia perché anche lei vuole farsi toccare è realizzato molto bene, molto rispettoso. Questa è una cosa che secondo me viene anche un po' dal fatto che l'autrice sia donna più che uomo, perché magari per un uomo era più facile, pure più naturale, più semplice tendere a fare un qualcosa di pervertito alla Maestro Muten di Dragon Ball, perché comunque c'è una cultura nello shonen di questo tipo, invece approcciare un seinen, quindi in realtà già salire di grado e farlo scrivere una donna porta comunque a un carico di sensibilità che è diverso. L'Highlights comunque di Fujiyama, secondo me, vi faccio uno spoiler minuscolissimo, la scena del primo bacio, perché è di una comicità, di un'ilarità, per quanto sia assolutamente seria, proprio che mi ha fatto ridere e mi ha fatto volere bene in realtà proprio a loro due, perché sono così carini nella loro ingenuità che non si può non volergli bene, veramente sono proprio carini. Questa infatti tra le tre è l'opera che più ha parlato alla mia parte pucciosa. Qui c'è proprio la pucciosità, secondo me, tra loro due, le carinerie. Probabilmente in realtà questo è anche motivato dall'essere il primo vero e proprio slice of life dell'autrice, perché comunque è un'impostazione più semplice che richiede una cifra stilistica più semplice da realizzare, un'impostazione di questo tipo rispetto alle due opere che verranno dopo, così come in realtà anche il fatto che sia abbastanza ricca tra virgolette di riferimenti al sessuale è probabilmente uno strascico, un rimasuglio delle opere precedenti, che appunto erano tutte bene o male nel soft porn o comunque nella sfera sessuale. Dopo Fujiyama, quella che in realtà è stata per me la prima opera letta, Cat Temple's Miss Chion, in inglese Chion-san. Essendo la prima, ci deve essere un motivo per cui io alla cieca mi sono buttato su un'autrice di cui non avevo mai letto niente, in un genere di cui non avevo mai apprezzato nulla prima. È stata proprio in realtà il setting stesso della serie, perché se Fujiyama era ambientata in paesino giapponese, Chion-san è nella campagna giapponese con tutto quel carico di malinconia che porta, tranquillità e anche valvola di sfogo, no? Perché come vive in una grande città a Roma, poi nell'era del Covid, comunque era anche un modo per vivere un qualcosa di completamente diverso da me. E i due protagonisti. Perché? Di cosa parla Chion-san? Chion-san è la storia di Gen, questo ragazzo che deve cominciare il liceo, quindi siamo in realtà un po' più avanti di età rispetto a Yuichi e Fujiyama, che stufo di vivere con i genitori, stufo di vivere a Tokyo, decide di trasferirsi in campagna a dei parenti molto lontani che hanno un tempio. Decide quindi di trasferirsi da loro e di vivere con loro. Arrivato lì, chi lo viene a prendere è Chion, che è una ragazza di qualche anno più grande. Quindi se da una parte Fujiyama aveva la ragazza più grande fisicamente, Chion è anagraficamente più grande e più matura ovviamente di Gen. La trama di Chion-san, trama tra molte virgolette, lo sviluppo, segue questo avvicinarsi tra Gen e Chion in questa campagna. Tant'è che sono in realtà proprio tre i protagonisti, cioè sono l'ambientazione stessa, questo tempio, il tempio è strapieno di gatti, è il tempio dei gatti. Gen, che è un ragazzo di città che impara a vivere con i tempi, i modi della campagna, e Chion, che è una ragazza anche abbastanza misteriosa per certi versi, perché la caratterizzazione di Chion è estremamente matura. Chion è veramente, in confronto a Gen, nonostante gli anni di differenza siano 4 circa, che non sono eccessivi, ma sono 4 anni in cui una persona matura moltissimo, perché comunque verso i 16 anni sei quasi ancora un ragazzino e verso i 20 sei un adulto, quindi lui è un ragazzo, lei è una donna. Loro due, tra l'altro, in realtà sono anche parenti, cugini di grado molto alto. I due, tra l'altro, oltre a essere cugini, erano in realtà anche amici d'infanzia. Quindi anche qui, un po' come Fujiyama, c'è lo scoprirsi, il riscoprirsi, qui elevato a fattore molto più grande, molto più ricorrente, e in realtà non parte con l'infatuamento tra i due, nel senso che nessuno dei due si rivede e si innamora chiaramente dell'altro, ma c'è proprio un lento conoscersi. Qui l'elemento in realtà prettamente romantico è molto più scalato all'indietro, e l'elemento proprio del vivere la quotidianità nel tempio è molto più in primo piano. quello che lo rende particolare, però più di tutte, secondo me, comunque, è proprio, come ho già detto, la caratterizzazione di Chion. Perché Chion è una donna, che Chion si occupa proprio lei di Gen come se fosse quasi la madre, ma comunque rimangono però lo stesso sempre un ragazzo e una donna che vivono da soli sotto lo stesso tetto. E quindi c'è un lento ma costante costruirsi, montarsi di questa atmosfera che comincia sempre meno a diventare siamo cugini di alto grado che vivono insieme, e sempre più siamo un uomo, qualcuno che sta diventando un uomo e una donna. Perché in realtà all'inizio proprio del manga viene introdotto un fattore che rimarrà sempre sullo sfondo ma che è costante: il tempio è della famiglia di Chion, il tempio è buddista e il tempio buddista ha bisogno di un capo. Il capo solitamente tende a essere un uomo, quindi la nonna di Chion comincia, nel momento in cui arriva Gen, gli chiede: Gen, te la vuoi sposare e diventare il capo del tempio? Ovviamente lei lo fa mezzo scherzando e Gen neanche vuole diventare un monaco buddista e rasarsi a zero e vivere in un tempio, ovviamente. Quindi comincia la nonna a portare a casa foto di possibili mariti, comincia comunque a cercare, a interessarsi della successione del tempio, perché lei comunque è avanti con l'età, i figli, i genitori di Chion sono fuori dal Giappone e Chion ha espresso il desiderio di portare avanti questa cosa. E se all'inizio è una cosa molto sullo sfondo, più i due si avvicinano, più questa cosa comincia a diventare una fonte, non dico di dramma, perché dramma è esagerato, ma un qualcosa che Gen particolarmente comincia a sentire, nel senso che potrebbe essere che arrivi qualcuno e prenda Chion. E il modo in cui questa cosa, nell'arco di, credo siano proprio 10 volumi, Chion-san, viene metabolizzata da Gen è estremamente realistico, perché non ha mai sfoghi, oh mio Dio, mi dispero per Chion, perché non ha motivo di disperarsi per Chion. Chion non è la sua donna, non è che c'è mai un vero e proprio triangolo amoroso, né una voglia di possedimento proprio di Chion, anche perché Gen stesso si rende conto che comunque tra i due la differenza sia caratteriale ma anche proprio di maturità è grande. Ma più Gen matura e più Gen si avvicina a Chion, e allo stesso tempo Chion sembra diventare sempre meno mamma. Ma è tutto così estremamente graduale che non si ha mai la sensazione che ci sia uno strappo da questo punto di vista, che la cosa diventi esagerata subito. C'è uno sviluppo che rispetto al capitolo prima mi sembra innaturale. Altra differenza rispetto a Fujiyama è che qui, in realtà anche più di Insomniacs After School, il manga che verranno dopo, c'è forse la caratterizzazione di personaggi secondari. Esistono, non sono soli loro, perché Gen ha dei compagni di scuola in questo paesino di campagna che sono anche in realtà amici di Chion, perché il paese è estremamente piccolo in campagna e si conoscono tutti. Chion in un certo senso è la sorellona un po' di tutti. E questi personaggi, per quanto non rubino mai la scena a Chion e Gen, sono sempre caratterizzati in maniera unica. Nessuno è la copia dell'altro e nessuno soprattutto è una macchietta. Non sono il classico personaggio monodimensionale come può essere il personaggio di sfondo nella rom-com. Ognuno vive le loro vite che si intrecciano con quelle di Gen e Chion. In particolare c'è un personaggio che mi ha colpito particolarmente e non vi faccio spoiler, non ve ne parlo nel dettaglio, ma l'amica più cara di Chion riesce, nonostante sia parta anzi da una posizione di tsundere molto classica, a svolgere una crescita personale che, per quanto non esca mai in realtà dall'etichetta della tsundere, perché tsundere era e tsundere è rimasta alla fine, comunque è estremamente soddisfacente e ha un payoff che la realizza in maniera completa. Qui è evidente che rispetto a Fujiyama, essendo proprio più grandi di età i protagonisti, andando anche più avanti di tempo, coprendo leggermente più tempo rispetto a Fujiyama, si vede proprio l'elemento della crescita personale. essendo anche più grandi protagonisti, l'elemento di sessualità, cioè lo scoprirsi anche fisicamente, il desiderare l'altro da quel punto di vista, è gestito in maniera molto più adulta, nel senso che comunque vivono sotto lo stesso tetto, quindi comunque è difficile nascondersi, capita che si vedano, ma magari entrambi vedendo l'altro in mutande non reagiscono, perché sono due persone che comunque sono adulti o quasi adulti, e se io vedo mia sorella in mutande non mi fa strano, non è una cosa particolare. Quindi e rispetto a Fujiyama anche proprio l'elemento del che poteva essere anche in realtà la scusa per un pochino di fanservice, qui non c'è proprio, perché ribalta il piano sostanzialmente da adolescenti che si scoprono a ragazzo e sorellona sostanzialmente, che è un tipo di storia in realtà, e questo è apro una piccola parentesi, che a me piace molto, ma che non sono mai riuscito prima di Shion a trovare scritta in maniera soddisfacente, cioè senza scadere nel banale, sia per quanto riguarda lo sviluppo dei personaggi che la caratterizzazione che le situazioni. Chion riesce a essere un'opera che comunque in realtà anche qui, come Fujiyama, è chiarissimo dal primo minuto dove andrà a parare, in che modo, ma come in realtà ho detto proprio all'inizio parlando della Slice of Life, è stato proprio questo il motivo per cui l'ho letta, perché ha soddisfatto le mie aspettative, che non vuol dire è successo esattamente quello che io credevo succedesse o volevo succedesse, ma che i binari comunque sono andati in quella direzione. Tra l'altro in realtà il finale in sé di Shion-san merita una menzione, perché si prende i suoi tempi, non arriva all'improvviso, c'è un crescere e arrivarci, e proprio il finale in sé non è il classico epilogo da un capitolo, ma c'è una buona parte di quello che è il volume finale che spiega, lo introduce, te lo mostra e l'opera finisce tranquillamente. Un'altra cosa poi che è molto affascinante di Shion-san, che in un certo senso la rende anche forse anche più profonda di quello che forse è, sono i gatti, perché è come se i gatti che popolano questo tempio, che vivono la quotidianità con Gen e Chion, fossero degli spettatori della loro vita. E molte volte il manga stesso mostra loro e mostra i gatti, e mostra i gatti che guardano Chion e guardano Gen. È come se i gatti rappresentassero qualcosa, uno spettatore, un ente che osserva loro due, come se già sapessero come si sarebbe sviluppato il loro rapporto. E il passare del tempo, proprio all'interno dell'opera, si manifesta anche sui gatti, perché arrivano cuccioli e i gatti vecchi arrivano in vecchiaia e sono prossimi alla morte. E è come se inserisse quindi questa parentesi, perché in realtà è una parentesi all'interno di quella che è la grande storia della vita di Gen e di Shion, in un quadro più grande, in un quadro che prende tutto, prende la nascita, la crescita, la vita e la morte. E complice anche forse l'ambientazione proprio del tempio buddista, questa è un'opera che ho trovato anche molto riflessiva, non che faccia fare domande, ma è un mostrarti come se fosse fa parte di qualcosa di più, non so, è difficile da spiegare, ma è inserito perfettamente. In realtà è proprio questo che più mi ha preso di Shion-san, perché comunque è presente, c'è nel manga la prospettiva di persona che ha un inizio, viene da qualcuno, perché io sono nato, vengo dai miei genitori, ho un tempo finito, finirò, morirò, e mentre sono in vita però ho degli amici, ho delle persone a cui tengo e ho anche qualcuno di speciale. Vorrei passare il mio tempo con questo qualcuno speciale, e in realtà è questo che intendo quando dico che Shion-san è inserito in un quadro più grande, perché in realtà questo non è mai espresso chiaramente, no? Non è mai una riflessione che viene messa in bocca a qualcuno dei personaggi, ma io l'ho percepita, cioè c'è nel modo in cui anche con i disegni proprio, con l'ambientazione è reso Shion-san, e a me ha colpito particolarmente. È proprio un approccio alla vita, all'interpretazione della vita che mi piace. Lo spirito con cui vivono la loro quotidianità, il modo in cui si avvicinano, mi è piaciuto moltissimo. terza e ultima opera di Makoto Jiro di cui volevo parlare è Insomniac After School, che chi ha ascoltato in realtà la mia top 10 del 2021 sa già che mi è piaciuto tantissimo. È stato il manga che mi è piaciuto di più letto l'anno scorso, e già adesso è ancora in corso, a meno che non svacchi nel finale, cosa a cui non credo assolutamente visti i precedenti dell'autrice e visto lo sviluppo che già ha avuto, sarà probabilmente uno dei miei manga preferiti di sempre, punto. Insomniac After School parla di Nakami, un ragazzo liceale, un po' scorbutico, ma non di inclinazione, ma per un suo problema. Nakami ha un disturbo del sonno che lo porta all'insonnia. Non riuscendo a dormire, è costantemente nervoso e ha un po' di quella classica rabbia adolescenziale di chi ha qualche problema e non sa come sfogarlo, e lo sfoga un po' con le persone che è intorno. Un giorno Nakami viene invitato, visto che comunque non è una persona piacevole da avere intorno, a andare a prendere per un lavoro dei cartoni. Questi cartoni sono nell'osservatorio di astronomia della scuola, osservatorio che si dice essere posseduto da qualche spirito per degli eventi macabri accaduti al club di astronomia prima che si sciogliesse. Nakami va a prendere questi cartoni, trova il laboratorio di astronomia con questo grande telescopio e questa cupola che si apre, e mentre si mette ad esplorare, perché il posto in un certo senso è come se lo attirasse, lo trovasse rilassante nonostante le dicerie che ci sono in giro, trova in mezzo, sdraiato a terra, un armadietto aperto con al suo interno Isaki che dorme. Chi è Isaki? È forse l'esatto opposto di Nakami in realtà, perché lei è popolare e perché lei è sociale. Isaki si sveglia, c'è questa bellissima, proprio a livello visivo, scena di Isaki che esce da questo armadietto sdraiato quasi come fosse una sorta di vampiro che esce dalla bara, e si fionda a controllare la porta del laboratorio di astronomia perché sono rimasti chiusi dentro. La serratura era difettosa, sono rimasti dentro loro due, non si può portare il telefono a scuola, quindi non hanno neanche nessuno da contattare. In realtà Isaki il telefono lo ha, contattano un loro compagno di classe che però leggerà il messaggio dopo finite le lezioni, quindi si trovano loro due chiusi nel laboratorio di astronomia e i due cominciano a parlare e scoprono entrambi di soffrire di insonnia. E mentre ne parlano, mentre quindi si aprono all'altro, i due cominciano quindi in realtà un po' per l'atmosfera, questo tempo immobile che c'è nel laboratorio, un po' proprio per la compagnia dell'altro, ad assonnarsi mentre parlano, fino a che non si addormentano l'uno vicino all'altro. Riconoscendo che con l'altro riescono a dormire, decidono di passare le notti insieme, di condividere quelli che prima erano momenti di ansia, di frustrazione, e trasformarli in momenti per passare insieme il tempo, per divertirsi anche. Fondano in realtà quindi all'inizio quelli che chiamano il club delle avventure notturne, e cominciano la prima sera ad andare in giro per la loro città, il loro paese di notte, e cominciano anche a utilizzare il laboratorio abbandonato di astronomia come loro rifugio. Verranno poi ovviamente scoperti da un insegnante, che tra l'altro è un personaggio che ritorna da Fujiyama, e sono contentissimo che sia ritornata perché è uno dei personaggi secondari più divertenti di tutta la bibliografia dell'autrice. E una volta scoperti, è accertata se l'insegnante che non si tratti di un posto che usano per fare le loro cose sconce, gli viene approvato l'utilizzo del laboratorio di astronomia in forma ufficiale, quindi rifondano loro due il club di astronomia. Da qui cominciano le loro avventure. Le loro avventure consistono nel imparare a prendere da zero come si fa una fotografia delle stelle, come si studiano le stelle, perché ovviamente in realtà per loro il club d'astronomia è un mezzo per arrivare ad avere l'utilizzo del laboratorio e per poter passare il tempo insieme lì, e per realtà anche proprio dormire insieme. Tant'è che loro cominciano quasi una routine di dormire il pomeriggio durante le ore di club insieme e stare svegli la notte per fotografare insieme le stelle. Isaki e Nakami cominciano anche ad aprirsi piano piano l'uno all'altro. Questo è l'aspetto in realtà del manga che secondo me è proprio bello a livello umano, proprio di significato che c'è dietro. Entrambi, seppur in maniera diversa, soffrono per la loro condizione, per il loro non riuscire a dormire. Entrambi si sentono in realtà diversi, perché prettamente all'atto proprio pratico loro hanno sempre questa stanchezza che non riescono a sfogare in sonno, e quando provano ad aprirsi magari a un professore, un insegnante, un amico, non sempre vengono capiti. Cioè, per esempio, la scena abbastanza didascalica di questo, di Nakami che addormentatosi durante una lezione viene mandato dal presidenza, e il professore gli fa il classico discorso: se non riesci a dormire fai sport così ti stanchi e vai a dormire, che è un discorso dal punto di vista di Nakami così superficiale da farlo letteralmente imbestialire. Trovare quindi in Isaki qualcuno che veramente capisca quello che lui prova, cioè si senta come si sente lui, è come se le notti che prima altro non erano che momenti di ansia, perché Nakami vive la sua insonnia in maniera particolare. Il fatto che non riesca a dormire lo carica di desiderio di voler dormire. Lui è costantemente ossessionato dal devo dormire, mancano 8 ore a domani, e tutta questa carica che mette sul dover dormire non lo fa dormire. È quindi un circolo vizioso in realtà il suo. E appunto trovare Isaki trasforma queste notti che erano cariche d'ansia in momenti piacevoli, momenti in cui lui può essere se stesso con qualcuno che lo capisce veramente. Ovviamente anche qui, un po' alla volta, diventa il loro più che un semplice siamo compagni di club, abbiamo lo stesso problema, diventa siamo compagni di vita per certi versi. Tra le tre opere in realtà questa è anche quella veramente più introspettiva dal punto di vista dello studio dei personaggi, perché Nakami ha la sua motivazione, la sua causa scatenante dell'insonnia, del suo disturbo del sonno, così come Isaki. Non subito riescono a confessare all'altro qual è il motivo, perché sono cose che loro hanno combattuto, sofferto per così tanto tempo che solo nel momento in cui la confidenza tra loro diventa veramente tanta possono aprirsi del tutto all'altro, che in realtà è il punto più forte secondo me di tutto il manga, proprio a livello qualitativo. Sono due deboli, e la debolezza e l'essere fragili è quello che li unisce, ma che gli dà anche forza, perché più vanno avanti più si scoprono e più scoprono di essere forti insieme. Loro riescono a supportarsi l'uno con l'altra, a essere un motivo, uno stimolo per l'altro, per cercare di vivere meglio proprio loro, di vivere se stessi anche meglio, di accettarsi di più. Isaki dall'inizio, proprio dal momento in cui viene introdotta, ha una carica malinconica molto importante. Non è mai chiaro a cosa faccia riferimento, ma è evidente che lei abbia passato delle cose molto grandi, che hanno lasciato delle cicatrici enormi su di lei, e che ancora adesso lei non crede di aver superato mai del tutto. Ma allo stesso tempo, essendo in realtà lei viva, è come se sentisse questo essere viva come la più grande fortuna possibile, perché lei è sopravvissuta, è andata avanti di fronte a questa cosa immensa, enorme che le è capitata. Non vi dico cosa lei ha passato, cosa lei è sopravvissuta, perché è il momento più bello del manga secondo me, quello lì in cui viene rivelato. E qui, nel momento in cui c'è questa confessione, tra l'altro riprende un altro elemento da Shion, che è quello del gatto, perché qui il gatto del laboratorio di astronomia li guarda mentre si parlano. Isaki si apre e Nakami la accetta completamente. Il modo in cui è costruito questo sviluppo tra loro due, questo sviluppo di loro due come forza che insieme è potentissima, è realizzato così bene che per certi versi in realtà trascende quella che è la semplice storia d'amore. Non è la storia di due ragazzi che si innamorano piano piano l'uno dell'altro, è proprio qualcosa di più. Definirla storia d'amore e ridurla a qualcosa di semplicistico. Io non credo al concetto dell'anima gemella, l'unica, cioè, nel mondo per me. Però questa è la realizzazione narrativa che secondo me più di tutti si avvicina al concetto di anima gemella, perché loro due hanno veramente un feeling tra di loro, si sentono così in sintonia che sono quasi un'entità sola, ed è una cosa bellissima, bellissima perché viene resa in maniera perfetta, proprio a livello artistico, con i disegni, con le inquadrature particolari che utilizza da Ojiro. Quando Nakami e Isaki sono nello stesso pannello, è come se fossero un'unica cosa. Ci sono molte volte dei disegni in cui loro due dormono insieme e trasmettono una serenità, una pace, un senso di unione che raramente io ho visto in un manga. E questo, secondo me, Insomniacs è il manga forse più maturo in assoluto tra quelli di Ojiro. Anche proprio nella scelta delle inquadrature, delle ambientazioni, dei dialoghi, c'è una grande maestria. Non c'è mai una parola detta quando ci dovrebbe essere un silenzio. I silenzi sono tutti motivati e sono tutti carichi. A me non piacciono i manga in cui si parla molto o i manga in cui c'è molta esposizione, perché non sto leggendo un libro. Sto leggendo una storia che è anche illustrata. Deve esserci un bilancio tra quello che è la parte visiva, prettamente illustrativa, e quella che è l'esposizione testuale. E Insomniacs centra il bersaglio perfettamente. Ci sono sequenze senza parole perché non hanno bisogno di parole, perché i disegni rendono perfettamente l'intimità che c'è, o anche non per forza l'intimità, ma la grandezza, per esempio, del cielo. Perché ovviamente questa è una storia che vive molto della notte, nella notte delle stelle. E questo, che in realtà è un elemento per certi versi secondario rispetto allo sviluppo di Isaki e Nakami, è lo sfondo che permette le situazioni, le definisce, le arricchisce. C'è un mix costante di questi elementi che è più grande di quella che è la somma delle sue parti. E questa congiunzione di elementi, il cielo, le stelle, la notte, Nakami, Saiki, la loro insonnia, si mescola perfettamente in quella che forse è la scena più simbolica della serie, che è ovviamente la scena della dichiarazione d'amore. Perché non credo che, arrivati a questo punto, qualcuno sia sorpreso dal fatto che in questi manga ci sia della romance, ma il modo in cui avviene, la semplicità, non è nulla di impossibile, non è nulla di carico a livello drammatico, non è nulla di impossibile, realizzabile, è una delle dichiarazioni più comuni possibili. Tutto e per tutto una cosa normalissima, ma ci si arriva avendo vissuto loro due, avendoli scoperti. Sai chi è Nakami, sai chi è Isaki, sai chi sono loro due insieme, sai come vivono, e tu sei testimone di due spiriti che in quel momento specifico diventano forse veramente una cosa sola. E lo sei tu testimone, e lo è anche il cielo stellato, ed è una scena bellissima. E con Insomniacs After School vi ho parlato di Makoto Ojiro, di quello che secondo me rende speciale uno slice of life, ma mi rendo conto, e me ne ero già reso conto scrivendo questo episodio, che in realtà il cosa rende speciale uno slice of life è una domanda che in realtà è può essere tradotta come cosa ti piace della vita. Quando parlavo di relazione triangolare che c'è tra il lettore, il contenuto dell'opera e la realizzazione stessa, il modo in cui viene espressa, il lato del lettore è proprio come vive lui, come vive la vita, e viene filtrato lo slice of life in base a quello. Io mi sono reso conto, in realtà, leggendo queste tre opere, che il motivo principale per cui mi piacevano è perché io vedevo me stesso. Se non, magari non vedevo me stesso totalmente, cioè non è che io sia Yuichi ossia Fujiyama, ossia Chiyon, però vedo alcune cose, alcune prospettive sulla vita, sulle relazioni, come le vedono loro e come vengono espresse nella storia. C'è un rivedere parti di me, del mio modo di vedere il mondo, del mio pensiero in quello che io cerco in uno slice of life. E credo anche che in realtà parlandovi di Chiyon, parlandovi di Fujiyama e parlandovi di Insomniacs vi abbia parlato più che altro di me stesso, di come io vivo la mia vita. Spero che questa chiacchierata sugli slice of life e su Makoto Jiro vi sia piaciuta. Spero che leggiate qualcuna di queste opere e magari se vi piacciono facciate anche sapere alle case editrici, perché più siamo a chiederle le opere più è probabile che le traducano e le portino. Ovviamente sempre in maniera cortese ed educata. Per oggi è tutto. Io sono Joseki e questo era I Fiori del Male.